Ben ritrovati, quelli che sono qui per la seconda volta. Stiamo guardando a queste tre grandi parole: povertà, castità, obbedienza. Abbiamo detto l'altra sera che nascondono il segreto di un'umanità bella, vera, quella che abbiamo visto in Gesù e che è offerta anche a noi. Questa sera la parola è la parola castità, una parola fuori moda decisamente. Penso che se ci mettessimo a fare un'indagine, se un'inchiesta su questa parola, che significato ha, forse raccoglieremmo qualche cosa di divertente, o forse verrebbe fuori qualcosa del tipo: ma la castità, forse c'entra con la cintura di castità. Di solito l'unica cosa che uno sa di questo, senza sapere bene che cosa fosse. O forse così probabilmente vuol dire non fare sesso. Credo che il livello di conoscenza diffuso giri attorno a queste cose. Anche in questo caso di solito si pensa che sia una roba da preti o da suore. Poi uno dice: poi chissà se la praticano. Oppure si pensa la castità deve essere una cattiveria della Chiesa, che c'ha questo gusto di toglierti proprio le piccole gioie della vita. C'è lassù con tutto ciò che sa di godimento, soprattutto se ha a che fare col sesso. Per tutte queste ragioni possiamo dire, penso con abbastanza realismo, che la castità da abbastanza tempo è stata buttata nel cestino. Ma forse è proprio per questo che vediamo in giro così poco amore. Forse è proprio per questo che anche le relazioni in cui ci si è giurato amore durano così poco. Fidanzamenti sempre più lunghi, matrimoni sempre più brevi, anche convivenze sempre più brevi. E questo nonostante si siano escogitate tutte le strategie per migliorare la situazione. Per esempio si è detto: piantiamola col tabù del sesso prima del matrimonio, se ci si conosce sessualmente funziona sicuramente meglio. Oppure si è detto: ma se ci si conosce nella vita quotidiana attraverso una convivenza prima del matrimonio si evitano tanti guai, si fa esperienza, si capisce. Il problema è che dopo questi begli espedienti abbiamo appunto fidanzamenti sempre più lunghi, matrimoni e convivenze sempre più brevi, quindi non funziona. L'altro giorno sentivo che addirittura in America adesso affittano le fedi matrimoniali, affittano perché siccome non dura, non conviene comprarla, si può prendere in affitto. Allora, forse invece, il segreto è nella riscoperta della castità. Forse sta lì la possibilità di rapporti che siano amore per davvero. Gesù è un uomo casto. In Gesù noi vediamo un uomo casto. E non perché Gesù non si è sposato, è casto. Non perché non ha avuto una donna, è casto. Ma perché ha amato con tutto se stesso. È vero che Gesù sceglie la forma della verginità, cioè rinuncia a un amore esclusivo, come è quello del matrimonio. Ma non perché non amasse le donne, fosse incapace di stabilire una intimità con una donna. Anzi, possiamo dire che Gesù ha amato tutte le donne che ha incontrato, e non solo tutte le donne, ma anche tutti gli uomini. E li ha amati con la totalità dello sposo. E proprio perché non poteva che amarli tutti, che amarci tutti con la totalità dello sposo, non poteva sposarne una sola. Gesù è un uomo casto, quindi, non perché non abbia scelto una donna, è un uomo casto perché ha amato ciascun uomo e ciascuna donna con tutto se stesso. Infatti la parola castità vuol dire proprio questo: amare con tutto se stessi. Noi siamo casti quando con tutti noi stessi amiamo, quando tutto di noi ama, quando tutte le nostre forze sono poste a servizio dell'amore. Gesù è stato un uomo casto anzitutto nel suo sguardo, perché la castità parte sempre dallo sguardo. I suoi occhi non guardavano mai una parte di una persona, non guardavano mai qualcosa. L'occhio non casto è l'occhio che si ferma su qualcosa dell'altro o dell'altra. E invece Gesù guarda sempre il cuore, l'intero della persona. Guarda ognuno nella propria umanità, magari ferita, eppure piena di desiderio. È così vero che la castità comincia dallo sguardo che Gesù dice: se uno guarda una donna per possederla, ha già commesso adulterio nel suo cuore. Abbiamo ascoltato il brano del Vangelo che ci presenta Gesù il giorno in cui gli buttano davanti una donna, l'hanno trovata a letto con un uomo che non era suo marito. E in questa scena, se l'avete presente, ci sono questi uomini che hanno gli occhi puntati su questa donna, occhi pieni di giudizio e di condanna. E poi c'è questa cosa strana, sono tutti lì, con lo sguardo addosso a quella donna, buttata lì davanti a Gesù, e Gesù si china, scrive per terra. Non so voi, ma io mi sono sempre domandata chissà che cosa ha scritto. Mi sono sempre domandata che cosa volesse dire questo chinarsi di Gesù e scrivere per terra. Primo, non ci ha detto che cosa scrive. E perché scrive? Non so che cosa scrive e perché scrive, però guardando la scena capiamo una cosa: che Gesù, chinandosi per terra, esce dalla direzione degli sguardi di quei farisei e di quegli scribi su questa donna. Gesù non vuole stare nella traiettoria di quello sguardo che dall'alto in basso giudica e condanna. Gesù si china, esce da quello sguardo, lo rifiuta e dal basso dice: bene, chi di voi è senza peccato cominci. E se ne vanno uno alla volta, a cominciare dai più vecchi, come a dire che probabilmente molte volte avevano guardato e usato loro di altre donne come una cosa. e dal basso, quando loro se ne sono andati, Gesù alza lo sguardo verso questa donna e gli dice: qualcuno ti ha condannata? No, bene, neanch'io ti condanno. Gesù rifiuta lo sguardo cosificante e lo sguardo giudicante e dice a questa donna: bene, vai, cammina nella pace e non lasciarti più ingannare da ciò che è falso amore. Va e non peccare più. E questa donna, adesso che ha incontrato uno sguardo casto su di lei, può recuperare la sua castità. Perché è così. Lo sguardo casto è uno sguardo contagioso. Se tu incontri qualcuno che ti guarda in maniera casta, senza possesso e senza giudizio, e senza cosificarti, è più facile che tu stesso possa ritrovare la tua castità. È successo così a quell'altra donna che è entrata un giorno nella casa di un fariseo dove c'era Gesù, superando probabilmente ogni barriera, perché non credo che proprio l'abbiano lasciata entrare così come niente, e si butta ai piedi di Gesù e con le sue lacrime bagna questi piedi, coi suoi capelli li asciuga. E c'è da domandarsi: ma cos'è che spinge questa donna, una prostituta, a lanciarsi in gesti così forti, così estremi, anche così intimi? Una prostituta, chissà quanti uomini l'avevano abbracciata, chissà quanti uomini l'avevano avuta, ma probabilmente questa donna aveva incontrato lo sguardo di Gesù, casto, e quello sguardo l'aveva abbracciata, conquistata, presa molto più di tutti quegli abbracci di cui era stata, con cui era stata usata. Perché è così, la castità rende capaci di uno sguardo che va in profondità e conquista il cuore. Gesù è stato casto nel suo abbraccio, nel suo sguardo e nel suo abbraccio. È stato ed è. Il Vangelo ci parla di due abbracci di Gesù. Quello ai bambini, avete presente quando dice: allora prese un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse. Poi ci parla di un altro abbraccio, un po' strano, quello sulla croce. Stavo cercando un crocifisso evidente. Sulla croce noi abbiamo un abbraccio che non si chiuderà mai più. È un abbraccio spalancato a tutto l'universo, gli uomini, anche a quelli che lo hanno inchiodato lì. Però nel Vangelo ci sono altri due abbracci, quello del padre che corre incontro al figlio che aveva sperperato tutti i beni e che torna come un pezzente e dice, lo vede da lontano, gli corse incontro e lo abbracciò. E poi c'è un altro abbraccio, quello del pastore che è andato a cercare la sua pecora perduta e quando la trova se la prende in braccio e se la mette sulla spalla. Ecco, sono interessanti questi abbracci. i bambini, tutti fino ai più peccatori, il figlio lontano che torna, la pecora che si è smarrita. Sono significativi perché ci parlano dell'abbraccio di Gesù che si distende dal più piccolo al più peccatore. Dal più piccolo, che vuol dire dal più disprezzato. I bambini al tempo di Gesù valevano tanto quanto nella nostra cultura di oggi vale l'embrione di un uomo, il feto di un bambino nel grembo di una donna. Poco o niente, si può facilmente eliminare. Dai più piccoli, i bambini, ai più peccatori, a colui che di fatto non meriterebbe amore, perché l'ha sprecato. Gesù è casto nel suo abbraccio, perché nel suo abbraccio ci sta tutto dell'uomo, dalla sua fragilità al suo errore, tutto. Persino la fragilità e il peccato. Per questo l'abbraccio di Gesù è un abbraccio pieno di tenerezza e di misericordia. Perché, come diceva Giovanni Paolo II, la tenerezza è la capacità di abbracciare un altro così come è, in tutto quello che è. Questa è la tenerezza. E l'abbraccio di Gesù è pieno di tenerezza, perché Gesù abbraccia ognuno di noi, abbraccia me, abbraccia te, così come sono, e in tutto quello che sono, anche nelle mie contraddizioni, anche nei miei tradimenti. Per questo è casto. Nei nostri affetti ci sono molte coccole, ma tante volte c'è poca tenerezza. Ci sono molte effusioni, ma tante volte manca la capacità di accogliere l'altro, il marito, la moglie, il fratello, la sorella, i figli, gli amici, così come sono, per il solo fatto che sono. E invece la castità è la gratuità dell'amore. Non è ti amo se sei come vorrei, ti amo se diventi come m'aspetto, ti amo se conti, ma ti amo perché mi sei dato, perché sei figlio del Re. Questa è la castità, un amore per il solo fatto che tu sei. E Gesù è casto nel dono che fa di se stesso, casto nello sguardo, casto nell'abbraccio, casto nel dono. Il dono che Gesù fa di se stesso è un dono intero ed è un dono per il bene. Castità vuol dire integrità. Gesù dona se stesso, intero. Nel suo dono c'è tutta la sua umanità. Gesù non ama solo con i sentimenti. A volte il nostro amore è così, fatto di sentimenti, oggi molto. Oggi quando si parla di amore si pensa che l'amore consista in sentimenti. Ora l'amore ha dentro dei sentimenti, e anche l'amore di Gesù è carico di sentimento. Gesù è uno che si appassiona, è uno che si commuove, è uno che si sdegna, è uno che piange, è uno che nel Getsemani prova la solitudine, è uno che cerca compagnia, è uno che conosce l'amarezza del vedersi tradito. Ma L'amore di Gesù non è fatto solo di sentimento. L'amore di Gesù è fatto di un dono anche del corpo. L'amore è sempre un amore che deve passare anche nel corpo. Si deve vedere anche nel corpo. E il suo corpo Gesù lo dona. Noi pensiamo che il corpo nell'amore sia coinvolto solo dentro la relazione sessuale. È un modo, e non è detto che sia amore, ma certamente la relazione sessuale ci è data, Dio l'ha sognata, come possibilità di donare nell'amore il corpo. Ma c'è un altro modo, ci sono altri modi con cui il corpo può essere donato nell'amore. Gesù lo dona sulla croce. Il crocifisso è il dono corporeo di Gesù. Quel dono che Gesù anticipa e fa permanere nel tempo, nell'Eucarestia, è il dono del suo corpo. Non a caso Giovanni Paolo II nella Mulieris Dignitatem dice che l'Eucarestia è il sacramento sponsale di Cristo, è il sacramento di Cristo sposo che dona il suo corpo alla sua sposa, lo dona come nutrimento per la vita, lo dona come sangue per la salvezza dalla morte. E Gesù ama con tutto il suo cuore, e infatti Gesù sceglie di andare fino in fondo nel suo dono, fino alla croce, sceglie Lui di andarci, dice a un certo punto: non siete voi che mi portate via la vita, sono io che ve la do. Gesù dona sé liberamente. E andiamo verso la conclusione, altrimenti ci addormentiamo. E il dono di Gesù è per il nostro bene. Un amore è casto quando tiene davanti agli occhi la gioia e il bene delle persone che ama. Gesù dona se stesso per il nostro bene. E invece molte volte fingiamo di donare, ma in realtà cerchiamo la soddisfazione di noi stessi. Quanti doni di corpi, di emozioni sono fasulli, perché in realtà non si cerca la gioia e il bene dell'altro, ma la soddisfazione di un bisogno immediato. Quanti doni, in realtà, quanti apparenti doni del corpo sono in realtà un usare dell'altro. E il mondo è pieno di questa non castità, che è pubblicizzata, propagandata, insegnata. La cosa triste è vedere i ragazzini e le ragazzine che si affacciano alla vita e che hanno davanti questo modo di guardare alla consegna del corpo, degli affetti, un modo non casto, cioè non per il bene e la gioia dell'altro. E per questo c'è tanta tristezza, e per questo abbiamo tanto sesso e poco amore. Però grazie a Dio la castità che abbiamo visto in Gesù non è scomparsa. E di questa castità c'è ancora molta nostalgia. Allora anche questa sera voglio ricordare qui alcuni amici da cui io tutti i giorni imparo questa castità. Il primo che mi viene in mente è un grande amico, un religioso carmelitano che da più di 15 anni è paralizzato in varie parti del corpo, fatica a parlare. Quando mi capita di sentirlo al telefono mi dice: sai, io sono felice, nonostante la mia impotenza e la mia inabilità, perché tutti i giorni posso con Cristo offrire questo mio corpo malato e impotente per voi che amo e per tutto il mondo. Questo è l'esempio di una castità, di un corpo donato nella malattia. Conosco una ragazza, 22 anni, ha passato un'adolescenza molto allo sbando. Non molto tempo fa abbiamo fatto un percorso insieme. Alla fine di questo percorso lei mi ha detto: sai, ho un grande dolore perché non ho saputo custodire per il ragazzo che amo un dono bello. Adesso ho qui un cuore, un corpo sporco di cui mi vergogno. Ma oggi mi è nato il desiderio di cominciare una strada nuova. E voglio, per lui che amo, poterla fare, con lui impararla. Quel giorno mi ha fatto bene, perché questa ragazza mi ha detto il suo desiderio e la sua volontà di castità, che riesce ad affascinare ancora oggi. Ho una sorella, suora, insegnava in un liceo. Nelle ore libere dalla scuola andava in un quartiere brutto della sua città, ci portava qualche volta anche i suoi studenti. E in questo quartiere ci sono molte famiglie che hanno il papà in galera, allora lei andava spesso in carcere a trovare questi uomini e lì conosceva anche altre persone in carcere. E un giorno scrive: anche Rosalba mi è stata condotta e posta dinanzi nella stanza del carcere riservata ai colloqui. Che cosa Gesù abbia scritto con il dito per terra il giorno in cui costrinse scribi e farisei ad andarsene uno per uno non ci è dato di sapere. Io per Rosalba ho scritto questo: o Dio, se tu perdonassi il suo peccato, e se no, cancellami dal tuo libro. Non posso volere una felicità e un bene per me che lasci fuori la felicità e il bene di questa donna che sta all'ultimo posto. Anche questa è castità. Voler abbracciare tutti è castità. Allargare l'abbraccio anche a chi è lontano. Ho due amici sposati, hanno passato un po' di anni difficili nella loro relazione. Lui, piuttosto orgoglioso, non accettava mai di dire ho sbagliato. Lei, piuttosto pretenziosa, gli stava un po' sul collo a dirgli questo non va bene, quell'altro non è giusto, ma non devi fare così. Insomma, sono arrivati a un momento di tensione alta. Una sera gli ho detto: beh, provate a dirvi qui quello di cui vi rimproverate. Bene, ho ascoltato. Dopo che hanno parlato l'uno e l'altro, ho detto: siamo messi male. Qui, guardate, ci vuole solo un miracolo. Diciamo un'Ave Maria. Perché qui ci vuole solo il miracolo dell'amore. Non ho dato nessun consiglio perché non sapevo proprio come si potesse. Poi lei ha fatto un tempo di esercizi spirituali. E così, guardando Gesù, ascoltando la sua parola, si è lasciata un po' lavorare il cuore. Suo marito la vedeva il mattino svegliarsi alle 5:30, mettersi a pregare, a meditare la parola, è rimasto colpito. Piano piano, grazie a questo, lei ha cominciato a riguardare suo marito come un dono, ad accoglierlo così, con le sue contraddizioni, con le sue fragilità. Ha ricominciato a offrire per lui anche la fatica che faceva, anche quella dell'incomprensione. E piano piano lui ha cominciato a sentire la statura spirituale di sua moglie. Ha ricominciato a guardare la sua bellezza, a non cercarla più solo per se stesso, anche nei momenti dell'intimità, ma a cercare quello che le dava gioia e quello che la faceva sentire amata. E devo dire che la castità ha rigenerato quella relazione. La castità esiste ed è quello che salva l'amore. Esiste nella verginità consacrata e nel matrimonio. È quello che salva l'amore e per questo è desiderabile. Come possiamo educarci la castità? Metto lì solo tre titoli. Vigilando sui nostri occhi. Vigilando sui nostri occhi. Su che cosa guardano e come guardano. Educando i nostri gesti. Che cosa dicono i nostri gesti? Parlano di accoglienza, di bene? O sono a servizio delle nostre voglie? Allenare il nostro cuore, passando dalla dittatura delle emozioni, che vuol dire faccio solo quello che mi sento, alla decisione dell'amore. E come si fa in questo? La preghiera, l'Eucaristia e la compagnia dei santi ci educano a tutto questo. Nel foglio trovate, come l'altra sera, una piccola traccia per la riflessione.